Buonasera a tutti. Allora continuiamo nella lettura del meraviglioso Cantico dei Cantici, e poiché dovevamo finire di riflettere sui versetti dal 5 all'8, li rileggo, anzi li faccio rileggere dalla lei, cioè da Fabia, rapidamente, in maniera tale che possiamo completare la riflessione su questi.
Ciao, buonasera a tutti. Allora, bruna sono ma bella, o figlie di Gerusalemme, come le tende di Kedar, come le cortine di Salomone. Non state a guardare se sono bruna, perché il sole mi ha abbronzato. I figli di mia madre si sono sdegnati con me, mi hanno messa a guardia delle vigne. La mia vigna, la mia, non l'ho custodita. Dimmi, o amore dell'anima mia, dove vai a pascolare le greggi? Dove lo fai riposare al meriggio? Perché io non debba vagare dietro le greggi dei tuoi compagni?
Se non lo sei tu, bellissima tra le donne, segui le orme del gregge e pascola le tue caprette presso gli accampamenti dei pastori. Allora, avevamo già fatto la lettura letterale, versetto per versetto. Avevamo già fatto un primo tipo di lettura di questi versetti, in cui abbiamo visto, facendo una lettura proprio anche qui letterale, che l'amore è sempre ricerca dell'altro, è sempre cammino verso di lui, anche se faticoso e che ci mette in discussione. Avevamo visto come la sessualità esiga una ascesi, esiga un'educazione, esiga un apprendistato, questo sia per i celibi che per gli sposati. Avevamo visto che la definizione agostiniana, che spesso ci faceva arrabbiare, del matrimonio come remedium concupiscentiae, non significa uno sfogo di serie B, ma significa che il sacramento del matrimonio esercita una forza sanante che integra il sesso e l'eros nell'agape e impedisce che la sessualità sia momento di appartenenza egoistica, ma sia invece sempre solo momento di dono, momento di relazione, momento di intimità, momento di unità. In una società come quella attuale, dove c'è una profonda schizofrenia tra amore e sessualità, tra persona e sesso, tant'è vero che ormai non si dice neanche più fare l'amore, ma si dice fare sesso. Una sessualità ludica, disimpegnata, depersonalizzata. E allora avevamo visto anche come il fidanzamento dovrebbe essere questo momento di educazione a fare della propria corporalità un dono, un cercare l'altro. Secondo livello, e qui siamo nel novum della serata, la lettura ebraica. Allora, secondo i rabbini, questo brano è un brano che ci dice l'ansia dell'anima, l'ansia di Israele nella ricerca dell'unico pastore che è Dio. Dimmi, amore mio, dove vai a pascolare il tuo gregge? A mezzogiorno dove lo fai riposare? Versetto 7. Chi è il pastore? Ecco, la figura del pastore è una delle immagini più caratteristiche per indicare Dio. Non c'è immagine di tenerezza maggiore per chi è nel deserto e vede i greggi così amorevolmente accuditi dalla figura del pastore. Dio è per Israele l'unico pastore sotto cui rifugiarsi. L'Antico Testamento ci presenta Dio come il pastore di Israele, Genesi 48. Tutti sappiamo a memoria il Salmo 23, il Signore è il mio pastore, su pascoli erbosi mi fa riposare. Salmo 80, tu pastore di Israele, guidi Giuseppe come un gregge. Ecco, Dio si serve storicamente di uomini per pascere Israele, i giudici prima, i re poi, profeti, ma spesso, ci dicono Ezechiele e Geremia, questi pastori sono indegni, sono mercenari, lasciano perire il gregge loro affidato, fanno i loro comodi. Ma alla fine dei tempi, ecco che Dio stesso, profetizza Geremia, prenderà cura del suo gregge, lo radunerà, lo ricondurrà, lo custodirà. E per fare questo, dice Ezechiele 34, io susciterò, dice il Signore, per loro un pastore che pascerà le mie pecore, Davide mio servo. Allora nasce l'attesa del pastore messianico, che pascerà con la forza del Signore, come si legge in Michea, che però sarà colpito, sarà trafitto, come dice Zaccaria, e la cui morte sarà salutare. Chi di noi fa il corso di Giovanni al giovedì mattina ha meditato su Giovanni 10, dove Gesù si presenta proprio come il pastore kalos, che non vuol dire pastore buono, vuol dire pastore bello, cioè in senso di esemplare perfezione, il pastore ideale, il pastore modello, il pastore perfetto. Ebrei lo definirà il grande pastore delle pecore. Il pastore di guardiano del gregge sarà detto nella prima lettera di Pietro. È il pastore che dà la vita per le sue pecore. 5 volte ricorre in Giovanni 10 questo tema. E questo pastore è Dio. Io sono il buon pastore, il nome stesso di Dio. Le pecore sono sue, ascoltano la sua voce, egli le conosce una per una. E voi sapete che conoscere è un semitismo per dire amare. E allora, anche se cammino per valli oscure, il gregge non viene esonerato dal camminare nelle tenebre certe volte, non temo alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Lettura tipologica. Il corpo della sposa è annerito dalle sofferenze, dalle oppressioni, dal lavoro faticoso sotto il sole bruciante. Ha perso la sua freschezza, ha perso la sua luce, ma la sposa resta bella agli occhi dello sposo, anche se il suo aspetto è quasi riconoscibile, è scuro per la fuliggine. Tant'è vero che Lamentazioni 2 applica questo versetto agli schiavi in Babilonia: come il Signore ha oscurato nella sua ira la figlia di Sion. I suoi giovani, che erano più splendenti della neve, ora hanno un aspetto scuro di fuliggine. Non si riconoscono più nelle strade, si è raggrinzita la loro pelle sulle ossa, è diventata secca come la legna. Lamentazioni 4, versetto 8. E allora, nella tradizione ebraica, per il Targum, la sulamita nera chi è? È l'Israele peccatore, è l'Israele peccatore. Per i cristiani, la nera sulamita sarà la Chiesa, composta non soltanto dai discendenti di Yafet, di Sem, ma anche da quelli di Yafet e di Cam, quindi anche da tutti i neri. E in questo senso c'è un brano bellissimo che vi voglio leggere, di Giacomo di Sarug, 450-520 circa, il più grande poeta siriaco, che è stato definito il flauto dello Spirito Santo, la cetra della Chiesa ortodossa. Egli vede nella sposa nera la sinagoga ebraica che diventa chiesa. Prima era nera, quindi lontana da Dio, nelle tenebre, ora diventa bianca, trasfigurata. E fa proprio il commento poetico, molto bello, dei versetti 5-6 che abbiamo appena letto. Magari Fabia ce lo richiama.
Sono nera? Sì. Sono nera ma bella, o figlio degli ebrei. Non irridetemi, perché sono una tenebra sposata dalla luce. Il sole ne è la causa. È adorandolo che io sono diventata nera. Il fumo degli olocausti mi ha colpito al viso. I vapori dei sacrifici mi hanno contaminato tutta la fisionomia. Il fumo mi ha resa nera e detestabile. figlia di Gerusalemme, venite a vedere la mia gloria. Lo sposo mi ha sposata. Sono divenuta più bianca della neve e della luce. Lo sposo mi ha preso quando ero nera e detestabile. Fece scendere in me, durante il battesimo, fuoco e spirito, e, uscita dalle acque, mi ha dato un viso splendente. Quanto sei bella ora, figlia di Amorrei, quanto sei bella! Le tue parole sono più dolci del miele stillante. Il tuo sguardo è luce, la tua parola è vita e soavità. Lo sposo è il tuo ornamento, il suo sangue è sul tuo collo come collana. La sua croce vivente è un glorioso diadema posto sul tuo capo. Il suo corpo sulla tua bocca, rimedio di vita eterna. Sulle tue labbra è dipinto un filo scarlatto.
Vedete che spiritualità, eh? Partendo da alcuni versetti, come si vola alto, come si vola alto. Ecco, nasce anche qui tutta la teologia della negritudine, che esplose soprattutto negli Stati Uniti negli anni 70, ma che poi si è estesa un po' in tutto il mondo, che allora va, che nasce prima di tutto nel movimento rabbinico nero americano, ma poi si trasferisce anche tra i teologi cristiani. E allora si va a vedere nella Bibbia le grandi personalità nere, e i pagani che accedono finalmente alla razza eletta, al popolo eletto, sono simboleggiati dalla mitica regina di Saba, che era etiope probabilmente, e che diventa la sposa di Salomone. Sono simboleggiati dalla famosa moglie etiope di Mosè, per cui Mosè, che è il grande leader del popolo ebreo, aveva una moglie etnicamente non corretta secondo la teologia ebraica. Dal famoso eunuco etiope Ebed Melech, che vuol dire poi servo del re, che è il grande protettore di Geremia, il povero Geremia, che ne vede di tutti i colori da parte dei sacerdoti, dei re, eccetera, viene sempre salvato da questo potente etiope che viveva a Gerusalemme. Tante figure di neri entrano poi a far parte della tradizione cristiana. Ma la nera sulamita diventa poi anche simbolo della Madonna. Nasce proprio da questo versetto, no? Nigra sum sed formosa, sono nera ma bella, la tradizione delle Madonne nere. Il grande mio maestro Monsignor Ravasi, cardinale, no? Ha scritto un librone enorme, enorme, fa sempre libri enormi, poi fa anche i librini piccolini nelle collane divulgative, ma se andate a vedere le sue opere più importanti, ha fatto un libro enorme censendo le 275 Madonne nere presente in Europa, di cui ne abbiamo anche alcune, non so, quella di Cestocova, ma pensate quella di Forno Alpigraie, credo anche quella di Forno di Quazze, soltanto quella di Europa, soltanto per restare dalle nostre parti. Come nascono queste Madonne nere in Europa? Anche lui dice probabilmente erano Madonne bianche, che sono state nei secoli annerite dal fumo delle candele, Ma quando poi si è cercato di dare una lettura teologica a queste icone, tutte di Madonne scure, si è andati a cercare questo versetto. E si è andato a cercare anche un'altra base teologica, Luca 1,35. Vi ricordate quando l'angelo appare a Maria, le dice: su di te scenderà, la traduzione corrente, che io dico sempre un po' bestiale, è l'ombra dell'Altissimo. A parte il fatto che l'Altissimo faccia ombra, a me ha sempre fatto ridere, ma capite che se gli va sopra l'ombra diventa scura, diventa nera, In realtà vi ho detto che è l'ignoranza biblica che ci ha portato a questa traduzione, perché in realtà Luca non parla di un'ombra, ma parla della nube, Anan, la nube della presenza, la nube dell'Altissimo. L'Altissimo arriva sempre sulle nubi, è sotto forma di una nube ardente che accompagna Israele nel deserto, precedendolo e riparandolo dai dardi del mezzogiorno e illuminandolo nella notte. Sul Sinai si presenta come una nube, Quando Gesù si trasfigura sul Tabor, ecco che questa trasfigurazione avviene in una nube in cui Gesù parla con Mosè ed Elia, cioè con l'Antico Testamento. Il Messia verrà sulle nubi alla fine dei tempi. C'è tutta una teologia della nube che ho richiamato proprio nel mio libro sulla vecchiaia, quando parlo della vita eterna, del paradiso, eccetera, eccetera. Infine, la sulamita nera, sapete chi è? Siamo noi. Quando siamo neri, qualche volta lo diciamo, nero per la tribolazione, nel dolore, nella fatica. Ed è molto bello che anche oggi, qualche volta noi diciamo, Signore, oggi sono nero, sono nella sofferenza, sono nel peccato, sono nell'angoscia, sono nella paura. Dimmi, o amore dell'anima mia, dove vai a pascolare il tuo gregge? Dove lo fai riposare il meriggio? O amore dell'anima mia, portami ad acque tranquille, a pascoli erbosi fammi riposare tra le tue pecorelle, perché tu sei il pastore bello, tu sei il pastore ideale, e fa che io non sia come chi si prostituisce, come dice il versetto, che va cercando amanti che non danno soddisfazione, ma possa essere davvero come colui che ti vede faccia a faccia, che ti bacia col bacio della sua bocca. Ecco, quindi il pastore risponde: se non lo sai, o bellissima fra le donne, segui le orme del gregge e arriverai al pastore. Ecco, questo è un versetto molto interessante, perché ciascuno di noi, nonostante la sua sporcizia, la sua furigine, chiaramente in senso biblico, di non bellezza, di peccato, ciascuno di noi sa di essere bellissimo per il Signore. E allora viene invitato a seguire il gregge, cioè a seguire la tradizione della Chiesa, la parola di Dio che ci viene presentata dalla Chiesa per arrivare al pastore, che ci darà un pascolo erboso, che solo ci permetterà di baciarlo sulla bocca, di vederlo faccia a faccia, di avere intimità profonda con lui, di godere di lui, di avere gioia completa alla sua presenza. Ecco, andiamo avanti, leggiamo dal versetto 9 del capitolo 1 al versetto 7 del capitolo 2, ma qui, prima di andare avanti, dovete pigliare una matita, se già la vostra Bibbia non lo fa, e mettere ai singoli versetti chi dice che cosa, perché altrimenti non si capisce niente. Allora, prima di tutto, versetto 9, 10 e 11, vicino scrivete lui, è lo sposo. Versetti 12, 13, 14, scrivete lei, perché è la sposa. Il versetto 15 lo dice lui, il versetto 16 e 17 e il versetto 1 del capitolo 2 li dice lei, il versetto 2 lo dice lui, il versetto 3, 4, 5, 6 li dice lei, il versetto 7 lo dice lui. Faccio un resumé veloce di dove dovete cambiare. Allora, al versetto 9 scrivete lui, al versetto 12 scrivete lei, al versetto 15 scrivete lui, al versetto 16 scrivete lei, al versetto 2 del capitolo 2 scrivete lui, al versetto 3 scrivete lei, al versetto 7 scrivete lui. Perché se non capite questo dialogo, allora non capite il testo. Allora pregherei Fabia.
Prima ci senti.
Ah già, lui e lei, è vero, ci siamo in due e allora dobbiamo fare il coro. E allora comincio io. Alla puledra del cocchio del faraone io ti assomiglio, amica mia. Belle sono le tue guance fra gli orecchini, il tuo collo tra i fili di perle. Faremo per te orecchini d'oro con grani d'argento.
Mentre re sul suo divano, il mio nardo effonde il suo profumo. L'amato mio è per me un sacchetto di mirra. Passa la notte tra i miei seni. L'amato mio è per me un grappolo di cipro nelle vigne di Engaddi.
Quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella. I tuoi occhi sono come colombe.
Come sei bello, amato mio, quanto grazioso. Erba verde è il nostro letto. Di cedro sono le travi della nostra casa, di cipresso è il nostro soffitto. Io sono un narciso della pianura di Saron, un giglio delle valli.
Come un giglio tra i rovi, così l'amica mia fra le ragazze.
Come un melo tra gli alberi del bosco, così l'amato mio tra i giovani. Alla sua ombra desiderata mi siedo, è dolce il suo frutto al mio palato. Mi ha introdotto nella cella del vino e il suo vessillo su di me è amore. Sostenetemi con focacce d'uva passa, rinfrescatemi con mele, perché io sono malata d'amore. La sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia.
Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle e per le cerve dei campi, non destate, non scuotete dal sonno l'amore, finché non lo desideri. Pagine bellissime. Abbiamo qui un vero e proprio duetto di innamorati in un Eden meraviglioso. La reciproca bellezza è cantata convocando quanto di più affascinante Dio abbia creato. Vedete, si parla del cavallo, simbolo di fecondità. Si parla di gioielli, di profumi, della natura, della colomba, degli alberi, soprattutto il melo, che per gli ebrei è l'albero dell'amore. Il narciso, il giglio, ricordatevi che il giglio in ebraico è Susanna, Shoshanna, i sapori. Quindi abbiamo una doppia trilogia simbolica. Da una parte somatico, gustativa, olfattiva, quindi corpo, gusto, olfatto. Dall'altra parte vegetale, animale, orafa. E attraverso questa duplice simbologia si vuole creare attorno ai due innamorati quasi un'aureola di gloria, di bellezza, di gioia. Allora, versetto 12. Mentre il re sul suo divano, in realtà altre traduzioni forse sono più pregnanti, dicono sul suo letto nuziale o all'interno del recinto del giardino. E poi 13, 14 e 15 per tre e 16, scusate, per tre volte si ripete la formula di appartenenza. L'amato mio è per me. L'amato mio è per me. Dodì lì. In due volte, versetti 15 e versetti 16, la cosiddetta formula di ammirazione, come sei Yafa, cioè incantevole, ma è un termine che ha anche molti connotati erotici, seducente, attraente, eccetera. Al versetto 14 si parla delle fonti di Engaddi, delle vigne di Engaddi. Engaddi vorrebbe dire fonte del capriolo. Io ci sono stato, anche Fabia, era vicino al Mar Morto, vicino a Qumran, c'è Engaddi, dove tra l'altro vedemmo due caprioli in lontananza, mi commossi pensando proprio a questo versetto. Capitolo 2, versetto 3, come un melo tra gli alberi del bosco, così l'amato mio tra i giovani, alla sua ombra desiderata mi siedo, e dolce è il suo frutto al mio palato. Allora abbiamo due annotazioni da fare, cioè qui si esprime il desiderio sessuale, e dolce il suo frutto al mio palato, chiaramente è un versetto erotico. Nello stesso tempo abbiamo anche il tema dell'ombra, che è quella delle ali dei cherubini che vi ricordate stanno vicino all'Arca Santa. Nell'Arca Santa c'è la presenza di Dio e attorno ci sono questi cherubini, questi strani personaggi con il corpo umano e queste immense grosse ali che probabilmente gli ebrei vedono nel Pantheon a guardia dei templi in Babilonia e che trasferiscono, no? poi anche sull'Arca Santa. I versetti 4 e 7 abbiamo alcuni temi, abbiamo la cella del vino è sì la sala della festa, abbiamo visto che il vino è erotico, insomma un convegno amoroso che spesso inizia con il calice di champagne, con la flûte di champagne, ma è anche la camera nuziale, eh? E il famoso vessillo, no? Il suo vessillo su di me è amore, sì, può essere la bandiera, può essere l'insegna, può essere lo sguardo, ma capite chiaramente che il vessillo ha un connotato erotico molto esplicito, eh? Cioè è l'organo maschile in erezione, tant'è vero che subito dopo mi ha introdotto nella cella del vino, cioè è l'atto sessuale, è la penetrazione, ma il suo vessillo, l'organo maschile, su di me è amore. Quindi l'eros che diventa strumento per esprimere la filia e per esprimere l'agape. Il versetto 5 bisogna dire qualche cosa su queste focacce d'uva passa. Allora, secondo la concezione antica, le focacce d'uva passa erano afrodisiache, eh? E allora erano una specie di Viagra dell'antichità. Tant'è vero che i profeti molto spesso si arrabbiano con gli ebrei perché preparano le focacce d'uva passa, non è che avessero così un odio particolare con questo tipo di dolciume, ma perché le focacce d'uva passa, in quanto afrodisiache, erano offerte da tutti i cananei alla regina del cielo, che era la dea Tammuz, la dea della fecondità, in qualche misura la Venere dei cananei, ma perché venivano offerte alla dea della fecondità? Perché si pensava che queste focacce aumentassero le performance sessuali. E infine, sono malata d'amore. E allora qui cito Metastasio, poeta che citiamo poco, ma che abbiamo tutti studiato, io ricordo di aver studiato il Metastasio, che dice: chi vive amante sai che delira, spesso si lagna, sempre sospira, altro non parla che di morir, morir d'amore, è un classico della letteratura romantica, della letteratura anche bucolica, eccetera. Il versetto 6 è stupendo: la sua sinistra è sotto il mio braccio, la sua destra è sotto il mio capo, la sua destra mi abbraccia, è proprio l'abbraccio d'amore, A questo punto lei si addormenta e lui giura di non destarla finché lei non lo voglia, e lo giura su due animali che sono per gli ebrei simbolo di bellezza e di grazia, i due animali sacri alla dea cananea Ishtar, cioè uno Shebaot, gazzelle, ma subito vi ricorda Santus 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 Deus Sabaot, c'è un'assonanza con il divino, e l'altro invece è Ayel Ot, le cerve, ma El è il nome di Dio, e anche campagna, qui per le cerve della campagna, Sadè è simile a Saddai, il potente, l'onnipotente, il titolo divino. Non destate VR allude anche al risveglio della passione. Per alcuni il versetto si riferirebbe anche all'Israele peccatore che si addormenta nonostante le coccole, le tenerezze, gli amplessi di Dio, il suo sposo. Allora, dopo aver fatto questa lettura versetto per versetto, cerchiamo di fare i nostri soliti piani di esegesi. Primo piano, la lettura letterale. Qui abbiamo una magnifica celebrazione dell'amore umano con tutta la sua passionalità. Scrive Ravasi: l'amore è nobiltà, è fascino, è ebbrezza, è armonia cosmica, è autentica felicità e godimento. Qui vedete, c'è veramente un canto della corporeità, c'è un canto del soma somatos, della nostra carne. Veniamo invitati a gustare l'amore attraverso la plasticità di queste doppie trilogie, ho detto, quella somatico, gustativa, olfattiva e quella vegetale, animale, orafa. Cioè, la Bibbia ci dice che dobbiamo imparare a godere delle gioie della vita. Cioè, il Signore celebra il piacere. I credenti sono quelli che spesso hanno paura del piacere, Ma non c'è niente di più antibiblico di questo, che fa di noi degli schizofrenici, che fa di noi degli ingrati, che fa di noi molto spesso dei frustrati. Noi credenti non siamo più capaci della contemplazione, cioè della gioia per la gioia. Spesso i credenti, quando provano un piacere, una vacanza, un relax, qualcosa di bello, devono scusarsi, devono darsi una motivazione. Mi riposo perché così mi ricarico per donare, vado a farmi una vacanza così mi riprendo per potermi impegnare di più. Ecco, invece dobbiamo godere delle cose che Dio ci dona per se stesso. Quindi, al posto della logica del dovere, del comandamento, di un Dio che chiede, dobbiamo mettere il Dio della Scrittura, che è un Dio che ama, che dona, che è un Dio da godere. E allora dobbiamo fare una grossa conversione, perché tutti quanti siamo stati educati al Dio del dovere e non al Dio del piacere. Invece Gesù si presenta come il pastore kalos, il pastore bello. Ecco, noi ci siamo dimenticati della bellezza di Dio. Noi non ci siamo innamorati della sua bellezza. Noi non sappiamo più godere delle cose belle, dei cosiddetti anche piaceri del corpo, i sani, belli, onesti piaceri del corpo. Allora la Scrittura vuol qui presentarci un Dio bello, un Dio che ci dice godi. E il paradiso, c'è scritto un capitolone nell'ultimo libro, Invecchiare secondo Dio, è questa grande bellezza, è questo grande banchetto dove si mangerà a sfare cibi succulenti e prelibati, dove si brinderà sempre col Barolo del 74 o col Primitivo, ecco, dove lo champagne scorrerà a fiumi. Vedete come quando il Signore ci presenta il paradiso usa queste espressioni qua. Lo stesso Gesù viene accusato di aver fatto un salto rispetto alla religiosità tradizionale, che prevedeva digiuni, che prevedeva penitenze. Vi ricordate? Anche i discepoli del Battista, quando lui diceva: ma come? Anche i discepoli del Battista digiunano, si mortificano, e tu sei sempre lì che mangi e che bevi. Sei un mangione e un beone. Anzi, proprio Ravasi nota che il termine mangione, che noi usiamo un mangione, in realtà dall'ebraico è molto più forte, e dal greco che poi lo traduce, sarebbe sei un famelico, sei un crapulone, ecco, potremmo dire. A Gesù piacciono gli amici, a Gesù piace stare insieme con gli altri, a Gesù piace mangiare con gli altri. Ecco, noi abbiamo perso questo senso. Per noi credenti, educati molto spesso al non, bisogna fare un cammino di conversione. Perché più uno è uomo, più uno è donna, più uno è capace di amore, di affettività, di festa, di barzellette, di allegria, più è credente. Invece assistiamo spesso alla schizofrenia dei nostri culti, cerimonie asettiche in cui ci guardiamo quasi mai in faccia, in cui il segno della pace, che adesso non si può neanche più dare, adesso però si deve dare il cenno di pace, diventa un rapido voltare la cervice, ma non è neanche un sorriso, neanche un ciao, neanche un mandare un bacio. Le nostre liturgie, no? sono riti di individualismo, sono riti freddi. Ricordavo l'altro giorno la voce del popolo di domenica, chi l'ha letto, la voce del tempo, scusate, pubblica un ricordo di padre Eugenio Costa, no? A firma Lorenzo Dettoni, che ricordava che Eugenio Costa fu uno dei primi ad introdurre la danza nella liturgia, no? Proprio, e lo faceva, diceva, i miei vicini per ora non sanno niente, perché era nella casa generalizia dei Gesuiti, che è vicino al Vaticano, dice, ma presto lo sapranno. E allora ecco lo stupore quando il Papa ha introdotto le danze in certe liturgie, soprattutto nei paesi che sono più abituati ad esprimersi con questo. Non so se qualcuno ha visto il reportage che c'era oggi, mi pare su Rai, su Rete 4, dalle 18 alle 19, sulla vita di Papa Francesco, e diceva come quando era arcivescovo di Buenos Aires abbia introdotto la danza, il movimento, le musiche tradizionali, i canti all'interno delle sue liturgie, tra lo scandalo ovviamente di tutti i ben pensanti. Eppure Isaia già ci aveva ammonito, no? Al capitolo 1, versetti 13-14, io non so più che farmi delle vostre feste, dei vostri pleniuni, delle vostre celebrazioni liturgiche. Cercate invece la relazione, cercate invece l'amore, difendete gli oppressi, gli orfani, le vedove. Quindi siate uomini, sappiate piangere, sappiate commuovervi, sappiate ridere. Spesso ci meritiamo l'amaro rimprovero che alla chiesa di Laodicea fa l'Apocalisse, poiché sei tiepida, cioè non sei né calda né fredda, dice il Signore, io ti vomiterò dalla mia bocca. Il Signore preferisce un avversario che un tiepido. Quindi il nostro cristianesimo è un cristianesimo capace di emozioni, capace di virilità, capace di femminilità, di sensazioni profonde, perché il nostro Dio è amore, perché il nostro Dio è piacere, perché il nostro Dio è felicità. Invece noi continuiamo ad adorare l'idea che abbiamo di Dio e non accettiamo una rivelazione così forte come questa del Cantico dei Cantici. Continuiamo a vedere un Dio giudice, ma non il Dio amante della vita, amante della felicità. È per quello che la gente non crede più. Ma guardate, quando mi vengono a contare della nuova evangelizzazione, a me si rizzano i pochi capelli che ancora mi sono rimasti sulla testa, perché secondo me è una buffonata. Cioè la nuova evangelizzazione non è trovare nuove forme per fare il catechismo, adesso lo facciamo online, adesso lo facciamo con i cartoni animati, oppure prima erano le grandi manifestazioni di massa, le grandi giornate della gioventù, a queste sono la nuova evangelizzazione. Ma questa è una cavolata. La nuova evangelizzazione che ci chiede Gesù Cristo è di innamorare gli altri con la nostra vita. È quella che il Cardinale Martini, ripreso da Papa Francesco, chiama l'evangelizzazione per contagio. Cioè contagiare gli altri, perché noi siamo gli uomini della bellezza, siamo gli uomini della gioia, siamo gli uomini della felicità anche nella sofferenza. Noi invece siamo vissuti sotto l'etica kantiana del dovere, che abbiamo trasferito, no? nella nostra fede. Tant'è vero che Kant, sapete, non trova Dio nella ragion pura, lo trova nella ragion pratica, nel senso del dovere. Ma questo è il Dio di Kant, di cui ho una stima immensa e voglio un gran bene a Kant. Ma in realtà non è il Dio della Bibbia, perché il Dio della Bibbia è un Dio bello, è un Dio affascinante. Vi siete mai chiesti perché i grandi monaci, quelli che ogni tanto incontrate, quelli con gli occhi limpidi, abituati a contemplare Dio, sono anche dei grandi iconografi, cioè sanno fare delle icone stupende. Una volta solo nella tradizione orientale, ma adesso anche nella tradizione occidentale. Perché spesso i grandi contemplativi diventino dei grandi artisti. Pensate al Beato Angelico. L'hanno fatto beato perché era un santo, che ha affrescato tutto il convento di San Marco con scene stupende. Lui che viveva la contemplazione di Dio in maniera intensissima. E allora dobbiamo riscoprire la bellezza di Dio. Questa bellezza che dobbiamo godere nei doni che ci fa. Quindi una bella nevicata, una bella sciata, quando si poteva, una bella gita in montagna, l'amicizia di un nostro amico, un buon bicchiere di vino, di quello che magari abbiamo tenuto lì per certe occasioni. Ecco, godere del piacere sessuale, perché Dio è la felicità dell'uomo, non è il dovere che si impone nella nostra vita. E allora ecco perché il Signore dice che il regno dei cieli è riservato ai bambini. I bambini giocano sempre. I bambini, io ho due nipoti che giocano sempre, o giocano o guardano i cartoni, come dicono loro, cioè la loro vita è in ricerca del gioco, del piacere, no? Non tanto del dovere. Ecco, e sono loro che scoprono che Dio è papi, è papino. Allora capite il Salmo 34, gustate e vedete come buono il Signore. Allora capite il dono della sapienza che dobbiamo implorare. Ho già detto, sapienza non vuol dire intelligenza, ma deriva dal latino sapere, sapere, che vuol dire cogliere il sapore. E la Chiesa ci dice sempre di implorare il dono della sapienza. Nella Bibbia c'è anche un libro, che è il libro della sapienza, che non è un libro di saggezza, è un libro del sapore di Dio. Sapore di Dio. Frère Roger Schütz, fondatore della comunità di Tese, concludeva sempre le sue preghiere dicendo che Dio animi nelle profondità dei vostri cuori una festa senza fine. E tante volte io ricordo quello che San Domenico Savio, che aveva 14 anni, sintetizzava tutta la spiritualità di Don Bosco in questa frase che gli hanno scritto a caratteri cubitali nella sua casetta: in questo noi facciamo consistere la santità, nello stare molto allegri. In questo facciamo consistere la santità, nello stare molto allegri. E allora, se veramente la nostra fede fosse questa, se i credenti fossero contemplanti della bellezza, allora credo che sì, ci sarebbe la nuova evangelizzazione. Cioè i credenti, i giovani, sarebbero attratti dalla Chiesa, perché la Chiesa dovrebbe presentarsi sempre come la comunità dei felici, dei contenti, della gente che ha trovato un senso, della gente che ha trovato la via, della gente che canta alleluia, cioè lodate Dio, anche in un mondo triste, annoiato, pesante, della gente che loda continuamente Dio, che è fonte di gioia. E allora io credo che, leggendo queste pagine, no, dobbiamo veramente fare questa preghiera, cioè chiedere a Dio che ci converta dalla visione di un Dio tiranno, esigente, giudice, a un Dio amore, a un Dio bellezza, a un Dio umanità, a un Dio che sappiamo gustare con vera sapienza. E allora sarà facile innamorare i nostri figli di Dio, innamorare i nostri amici di Dio, innamorare le persone che ci circondano di Dio. Vedete che rivoluzione teologica porta la meditazione di qualche versetto del Cantico dei Cantici. Secondo livello di lettura, la lettura ebraica. Allora, dimmi, amore dell'anima mia, dove vai a pascolare il tuo gregge, è il grido, è l'urlo che l'amata prorompe esigendo l'apocalisse, cioè la rivelazione definitiva. E lo sposo le dice: abbandona la servitù a cui sei costretta dai tuoi fratelli, esci dalle vigne non tue e impara a seguire il pastore. E allora esca da Babilonia, esca dall'Egitto, vada nel deserto, si avventuri su piste non percorse e là troverà il pastore sposo che lo attende nel giardino, nel Gan dell'Eden, nel paradiso. Quindi è un invito all'esodo, all'uscita, ma quest'esodo di tutti noi che stiamo conducendo verso Dio. Siamo dall'esilio al regno, dalla morte alla vita. Voi capite che la lettura allegorica nel vessillo che mi riempie di amore e di gioia ha visto la croce, perché nulla è manifestazione di Dio come la croce. Questa croce che sta in alto come sacramentum, come segno dell'amore di Dio. E allora la croce diventa il momento in cui la nostra carnalità incontra lo spirito, in cui la nostra limitatezza incontra l'eterno. I rabbini riflettono spesso perché Dio si sia manifestato a Mosè nel roveto. Poteva manifestarsi nelle margherite, poteva manifestarsi nei tulipani, invece in un roveto. E dicono: Dio si è manifestato nel roveto perché Dio prende su di sé la sofferenza degli uomini, perché il roveto è pieno di spine, il roveto fa male, ed è Dio che brucia continuamente nelle sofferenze degli uomini. Tant'è vero che apparirà coronato di spine, Guardate che c'è un simbolismo, lo vedremo anche quando stiamo per arrivare ai capitoli di Giovanni sulla passione e morte del Signore, e vedremo che la coronazione di spine è proprio un richiamo al roveto, questo Dio che si presenta tra le spine, e Cristo è ricoperto di una corona di spine. Roveto quindi è Israele, roveto è la Chiesa, roveto è il credente. Ma verrà il tempo in cui Israele, la Chiesa e il credente non saranno più tutta una spina, ma saranno il giglio, saranno la rosa, saranno il melo della boscaglia. Ma questo tempo tarda a venire, perché noi ci addormentiamo. Dio è lì che ci riempie di coccole, Dio è lì che vuole abbracciarci teneramente, ma noi ci addormentiamo. Ma Dio non vuole forzarci. Avete visto il versetto 7? Non scuotete dal sonno la mia amata. Ecco, noi siamo in un dormiveglia. Aspettiamo l'amante, lo desideriamo, ma siamo nel torpore. Tant'è vero che al versetto 10 si legge: svegliati, esci dal tuo torpore, perché la stagione dell'esilio è finita, il deserto ormai fiorisce. E quanto dice il Salmo 45, no? Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre, perché al re piace la tua bellezza, egli si è invaghito della tua bellezza. E allora è molto bello il Midrash ebraico su questi versetti, cioè la riflessione che Israele fa su questi versetti. Ve lo leggo. La sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia. Quando il popolo della casa di Israele andava per il deserto, le nubi della gioia lo abbracciavano quanto i quattro venti del mondo, perché contro di loro non avesse forza lo spirito cattivo, perché sopra di loro non avesse forza né l'ardore né il sole, né la pioggia né la grandine. E allora una era di sotto, bellissimo questo, no? Cioè Dio ci avvolge di sotto, di sopra, dai lati, no? Che li portava in braccio come un papà porta in braccio il suo bambino, e una che li precedeva nel cammino di 3 giorni per abbassare le montagne e innalzare le valli, per uccidere tutti i serpenti infuocati e gli scorpioni del deserto, e cercava per loro il luogo adatto per passarvi la notte, perché essi erano impegnati nello studio della legge che era stata data loro dalla mano destra del Signore. Terzo livello di lettura, la lettura tipologica. Ecco, la lettura cristologica e mariologica trovano in questi versetti una grande base. Allora, innanzitutto il Targum fa una trasposizione di senso. Per lui il nardo non è il profumo preziosissimo e meraviglioso, no? Con cui viene anche unto il corpo del Signore dalla famosa peccatrice prima della sua morte, ma il nardo viene considerato una pianta puzzolente. E allora si fa una distinzione. E Midrash Rabbà sul Cantico dice: mentre il supremo re dei re, il santo, benedetto egli sia, sedeva alla mensa del firmamento, Israele mise la sua fragranza davanti al monte Sion e disse: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo e lo ascolteremo. Nel momento in cui Israele è obbediente al suo Dio, emana un profumo grato all'amante, ma nel momento in cui Israele pecca, si copre di lebbra, diventa puzzolente e ripugnante per il Signore, come ha fatto Israele quando ha costruito il vitello d'oro. Vedete, davanti a Dio possiamo profumare o possiamo puzzare, a seconda che produciamo opere d'amore, di gioia, di felicità, opere di male, di tristezza, di melanconia, di odio. Questa lettura tipologica e allegorica è ripresa anche in senso mariologico. Roberto de Piaz, nel 1130, che era un mistico medievale, riferisce questi versetti alla Madonna. Dice: mentre il Verbo era nel cuore del Padre, cioè nel seno, pose uno sguardo sulla mia umiltà, dice Maria. Quale poteva essere il recinto del re se non il cuore o il seno del padre? Infatti, in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio. Tale era la sua sede. E quando il mio nardo diffuse il suo profumo, dice Maria, egli, deliziato da questo profumo, scese nel mio grembo. Si potrebbe andare in là, in altre letture un po' più arzigogolate, ma se volete, nelle migliaia e migliaia di libri che sono nate sul Cantico sono venute anche queste. Per esempio Origene traduce Dodi, il mio amato, con Adelfidos, che significa nipote, e dice quindi così: il mio nipote è per me un sacco di mirra. E allora dice: il nostro Salvatore è figlio della nostra sorella che è la sinagoga ebraica. La Chiesa e la sinagoga sono sorelle, e il Salvatore, che è figlio dell'ebraismo, che è la nostra sorella, oltre ad essere marito e sposo della Chiesa, è anche nipote della propria sposa. Altra lettura: il mio diletto è per me un sacchetto di mirra adagiato fra i miei seni. E allora tutti i rabbini leggono in questo la parola di Dio. Chi può essere così fortunato da accogliere come ospite nella parte intima del suo cuore, fra i seni, sul suo petto, la parola di Dio? Ci sono altre letture allegoriche, le cito velocemente. Midrash Rabbà, versetto 11, si parla dei torit, gli orecchini, ma lui legge Torot, cioè le due Torah, la Torah scritta e la Torah orale. Ambrogio, che legge il versetto 10 che parla della collana di perle, dice: la collana di perle è il giogo dell'obbedienza divina. San Bernardo, che versetto 9 dice Che cos'è la cavalla del cocchio dei faraoni? Qui in realtà si parla al plurale di cavalle, e le cavalle sono le virtù che ci fanno andare avanti nella vita. E sempre per San Bernardo, al versetto 15, la colomba è il silenzio e l'invito alla contemplazione. Ma vedete, sono già letture forse che si allontanano un pochino dalla intenzione propria dello scrittore. Io leggerei ancora, e poi mi fermo, i versetti successivi, dall'8 al 17, la prossima volta li riprenderemo, ma cominciamo già a familiarizzare. Leggi tu. Ah, ecco, solito discorso. Al versetto 8 scrivete lei, perché è la donna che parla. Al versetto 10 scrivete lui, e al versetto 15 è probabilmente la madre della sposa, al versetto 16 è di nuovo lei. Quindi abbiamo versetto 8, lei, versetto 10, lui, versetto 15, la madre, versetto 16, lei. Facciamone una lettura.
Versetto 15 lo faccio io?
Sì.
Allora, dal versetto
8.
Una voce, l'amato mio. Eccolo, vieni saltando per i monti, balzando per le colline. L'amato mio somiglia a una gazzella o ad un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia dalle inferriate. Ora l'amato mio prende a dirmi:
alzati, amica mia bella, e vieni presto. Perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata, i fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico sta maturando i primi frutti, le viti in fiore spandono profumo. Alzati, amica mia bella, e vieni presto. O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole. Poi la madre.
Prendeteci le volpi piccoline che devastano le vigne, le nostre vigne sono in fiore.
Poi la sposa.
Il mio amato è mio e io sono sua, egli pascola fra i gigli. Prima che spiri la breggia del giorno e si allunghino le ombre, ritorna, amato mio, simile a gazzella o a cerbiatto sopra i monti degli aromi.
Vedete che i primi versetti, dall'8 ai 10, hanno parallelismi di vocaboli e di immagini. Amato, monti, gazzella, cerbiatto. Al versetto 14 viso e voce sono disposti a chiasmo. Voi sapete già tutto sul chiasmo e quindi non vi dico più nulla, ma mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole. Quindi A, B, P1, A1. Viso, voce, voce, viso. Versetti 8-9, ecco, hinne. Questo ecco è sempre presente nella Bibbia, Eccomi, esprime sempre sorpresa, esprime emozione, esprime anche un distacco da tutto quello che ci si dovrebbe attendere. Ecco, l'amato è ritratto in 7 verbi. 3 sono di movimento, vedete, viene, salta, balza. 2 sono di stasi. Somiglia, sta. 2 sono di contemplazione, guarda, spia. La gazzella, shebi, riecheggia shbihi, che è la bellezza. Il muro è quello del gineceo, della parte riservata alle donne. E poi al versetto 10 c'è quel bellissimo lekilak, che è il vieni. Quante volte nella Bibbia Dio dice vieni? Pensate la chiamata ad Abramo, la chiamata al sacrificio di Isacco. Vieni e seguimi. l'Echilac, e poi 12 il trionfo della primavera. Io avevo composto una canzone quando ero leader dei Troni e Dominazioni, su Cantico dei Cantici, canzone che ha avuto un certo successo, è stata cantata in tanti matrimoni, eccetera, che ricordava proprio questo: l'inverno è passato, cessate le piogge, i fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato, la voce della tortora si fa ancora sentire nella nostra campagna. E anche per questo, per questa celebrazione di una rigogliosa primavera, che il Cantico dei Cantici viene letto poi nella festa di Pasqua. Al versetto 12 si parla anche dei campi, cioè Eres, la terra, uno dei temi grandi dell'ebraismo. Versetto 13, il fico e la vite, che sono i simboli per eccellenza della pace e del benessere. Al versetto 14, la colomba. Ricordatevi che la colomba ha due significati sempre. Da una parte è simbolo di Israele, dall'altra parte, nella tradizione ma anche nell'ornitologia, pare che il colombo torraiolo sia uno degli animali più fedeli, monogamico, e quindi c'è anche un richiamo alla monogamia. Sapete che tanti animali non sono monogamici, ecco, ma il colombo pare di sì. Versetto 15. Chi sono queste volpi golose dell'uva che rischiano di rovinare la vigna dell'amore? Allora, probabilmente sono le potenze malefiche che tentano di avvelenare l'amore della coppia. Sono forse altri pretendenti che insidiano la coppia, o, secondo la lettura allegorica, vedremo, sono i popoli ostili ad Israele. Al versetto 16 abbiamo di nuovo la formula della mutua appartenenza: il mio amato è mio e io sono sua, e il pascolar tra i gigli è la donna, quindi qui è il godimento dell'amore, chiaramente. E poi questi monti di Beter. Allora, la Bibbia traduce monti degli aromi, ma allora, c'è certamente l'allusione a un profumo, ma c'è anche un'allusione al Berit, cioè al sacrificio dell'alleanza, perché Berit è assonante con Beter, con BTR, le consonanti sono uguali, o al Monte Moria, dove avviene il sacrificio di Isacco. Monte Moria è anche Monte della Mirra. Ma molto più probabilmente è il pube femminile, è il monte di Venere. Quindi quando voi leggete questo versetto 17 è carico davvero di un forte contenuto sessuale. Ci fermiamo qui, l'abbiamo letto questo brano, poi ve lo godete, ve lo pensate, ve lo pregate, eccetera, e la prossima volta cercheremo anche qui di farne una meditazione letterale, una meditazione allegorica e una meditazione tipologica. A voi la parola.